Oh, parliamo di centrocampisti, parliamo di centrocampisti del Bayer Leverkusen argentini, quindi entriamo nel mondo di Calciolandia per parlare di Ezequiel Palacios. Perché? Perché la traiettoria, la parabola e soprattutto il presente di Ezequiel Palacios porta a una riflessione importante sul profilo di giocatore che è diventato, sul suo passato, sul suo presente e anche sul suo futuro, perché poi quando siamo qui ci sbizzarriamo e proviamo a immaginare dove può andare quell'allenatore, quel giocatore, dove può render bene quel profilo lì e tutte le cosine che facciamo qui sull'angolo del calciofilo. Allora, per Ezequiel Palacios vale quello che è stato fatto in questo weekend, perché in questo weekend il Bayer Leverkusen ha vinto una partita importantissima contro l'Augsburg, anche detto in italiano Augusta, fuori casa e nei minuti di recupero dopo il 90esimo ha segnato proprio questo ragazzo argentino qui, Ezequiel Palacios. 1-0, vittoria importantissima in un campo difficile, una partita scorbutica e soprattutto una vittoria che consente al Bayer di rimettersi in testa alla classifica e superare nuovamente il Bayern Monaco che aveva vinto venerdì contro l'Hoffenheim. Sarà un testa a testa fino alla fine. Vincerà il Bayer Leverkusen? Non lo so, perché il Bayer Leverkusen, esattamente come il Bayern Monaco, avrà la doppia competizione andando avanti, Europa League e campionato. La doppia competizione per il Bayer Leverkusen vuol dire giocare giovedì, mentre per il Bayern Monaco significherà verosimilmente giocare, anzi verosimilmente giocare durante la settimana, ma avere un buon numero di partite, almeno 4, se passerà il turno contro la Lazio. Ma all'idea di quello, se il Bayer Leverkusen non si mette a distanza di sicurezza al Bayern Monaco, sa che può essere superato in qualsiasi momento. Questo non rende meno credibile per il titolo la squadra di Xabi Alonso, cioè il Bayer Leverkusen è una grande squadra, è una squadra superiore al Borussia Dortmund dell'anno scorso, è una squadra superiore per quanto mi riguarda a tutti i Borussia Dortmund che hanno provato ad avvicinarsi al Bayern Monaco in questi anni, è una squadra superiore a tutte le altre contendenti tedesche dell'ultimo decennio, Lipsia, Mönchengladbach e chi ne ha più ne metta. Poi realmente chi si è conteso il titolo o comunque chi è arrivato secondo più spesso è stato il Borussia Dortmund, quindi noi facciamo sempre riferimento al Dortmund come squadra valida per contendere il titolo al Bayern. Certo è che quest'anno, se il Bayern Monaco resta fortissimo con un centravanti in più rispetto all'anno scorso, ed è un centravanti che fa gol ogni partita, in tutte le condizioni, in tutte le gare, in tutti i modi, il Bayer Leverkusen non avrà per esempio Victor Boniface, che sarà impegnato in Coppa d'Africa con la Nigeria, esattamente come Lookman, Osimhen, è un reparto offensivo favoloso della Nigeria, e quindi per questo mese no attaccanti. Ha giocato Schick, che non a caso si è mangiato un gol nel primo tempo. Vedremo quanto riuscirà a tenere il passo in questo mese di gennaio, perché Boniface risolveva diversi problemi al Bayer Leverkusen, anche se il Leverkusen ha pochi problemi in generale, c'è cioè una squadra rodatissima che va alla grande e che se comincia a vincere partite come quella di sabato, allora si mette davvero come candidata numero uno credibilissima, forse ancora di più del Bayern Monaco, perché gioca bene come il Bayern Monaco, vince partite con la forza del suo gioco, con la forza dell'atletismo delle sue ali e dei suoi giocatori, ma le vince anche di carattere. E questo lo dobbiamo a un percorso compiuto ormai di un anno e mezzo. Xabi Alonso ha rivoluzionato, ha dato un'altra forma a questa squadra in un anno e mezzo, che è veramente poca roba. Se consideriamo il valore del Bayern Monaco, cioè quindi una squadra fortissima che vince ogni anno, pareggiato da una squadra che non ha campioni superlativi, che non ha giocatori che sono arrivati nel loro prime, ma giocatori che stanno entrando in una fase molto importante della loro carriera, la maggior parte di questi giovani, o che sono stati rivalutati dal lavoro del tecnico spagnolo. Detto questo, di giocatori del Bayer Leverkusen vi avevo già parlato in precedenza, nelle scorse settimane, con un podcast dedicato a Grimaldo e Frimpong. Vi avevo spiegato quanto questa squadra contasse sulle giocate, sull'apporto dei due esterni. Poi c'è Florian Wirtz, che è un talento che non va presentato, che è tornato a livelli importantissimi del pre-infortunio. Kusunu e Tapsoba sono due buoni centrali assieme a Jonathan Tah. È una squadra forte, 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 completa. E se poi, insomma, conta anche su qualche alternativa buona come Incapié, come Aranguissa a centrocampo, come comunque Patrick Schick in attacco. Cioè, il Leverkusen ha un gruppo di 15-16 giocatori validi che ruota all'interno della stagione e che sostanzialmente le danno continuità. Detto questo, l'ho già detto un'altra volta, oggi parliamo di Ezequiel Palacios, che è un Ezequiel particolare perché si scrive con la X, con la Iques, come si dice in spagnolo, eh? Guardate che riferimenti ispanici che vi do, grammaticali, di lessico, di lingua spagnola. Lui però non è spagnolo, ma è argentino. Ed è un giocatore la cui carriera, la cui parabola va analizzata, perché è uno di quelli che, per quanto mi riguarda, mi sono un po' dimenticato nel corso degli anni. Cioè è uno di quei giocatori che aspettavamo tutti, e che finalmente, arrivato ai 25 anni, già dall'inizio di questa stagione, ha trovato un livello di continuità veramente veramente importante. Eppure la storia di Ezequiel Palacios ci porta a dire che parliamo di un giocatore campione del mondo e campione della Copa America con l'Argentina, oltre che campione con la Libertadores, col River, della Sudamericana col River, e due volte campione della Coppa d'Argentina, sempre con los Misionarios di Gallardo. Bene, dopo tutti questi riferimenti argentini, cosa possiamo dire? Beh, allora, innanzitutto che ci sono una miriade di giocatori ad oggi che mi sono dimenticato per quanto riguarda la vittoria del mondiale. Cioè io non mi ricordo tantissimi giocatori dell'Argentina che hanno vinto il mondiale, cioè li scopro così di volta in volta, anche perché alcuni di questi non hanno lasciato oggettivamente un'impronta significativa, al di là, vabbè, dei portieri. Però insomma, Papu Gomez ha vinto il mondiale, e questo me lo ricordavo un po' meno, Juan Foyt ha vinto il mondiale, Palacios ha vinto il mondiale. Adesso col fatto che si possono convocare 26 giocatori alle competizioni per nazionali, allora ci perdiamo ancora di più profili, prospetti e calciatori che poi vincono grandi trofei. Insomma, Meret è campione d'Europa. Detto questo, Palacios ha giocato poco comunque al mondiale, ha fatto 3 spezzoni, 47 minuti totali, in tutte partite vinte dall'Argentina, compresa quella con la Croazia in semifinale, dove è entrato così a far rifiatare un po' la truppa. E mi ricordo comunque il suo ingresso in campo, ma la partita era già in ghiaccio, quindi easy anche in Coppa Sudamericana, dove ha giocato, in Coppa America, pardon, dove ha giocato di più. Parliamo della Coppa America del 2021, che l'Argentina ha vinto in finale col Brasile con gol di Di Maria. La Coppa America in Brasile, che inizialmente si doveva giocare in Argentina e in Colombia, grandi polemiche prima. Poi l'Argentina va a vincere la Coppa America e inizia il suo percorso che la porterà a vincere il mondiale in Qatar 15 mesi dopo, più o meno, perché poi insomma, si è giocato a novembre 2022. 4 presenze con 3 subentri, ha giocato titolare con la Bolivia e in generale ha 28 presenze con la nazionale argentina. Palacios chi è? Palacios, prima del Bayer Leverkusen, è un grande prospetto argentino, non a caso ha vinto quasi tutto con il River Plate di Gallardo entro i 21 anni, quindi a 21 anni aveva già vinto tutto in Sud America con Julian Alvarez, quindi niente, no roba da poco. Lui è un 98, è un novembre 98, anzi pardon, un ottobre 98, e pensate, da gennaio 2020, quindi da 4 anni, milita nel Bayer Leverkusen. E devo dire la verità, avevo perso le tracce di questo giocatore qui. Cioè, allora, per quanto avesse mantenuto un buon livello sicuramente nel corso degli anni, quest'anno è esploso, ma quest'anno è molto più caratterizzato. Cioè, se prima era nel giro della nazionale, quindi va bene, però è un po' un giocatore nel mezzo di tanti altri buoni, in un percorso felice come quello dell'Argentina e Scaloni. Col Bayer Leverkusen, insomma, non si può dire che abbia fatto faville prima di quest'anno, però è un giocatore che ha sempre giocato, ha sempre fatto benino, e adesso si sta mettendo veramente in mostra. Ma la sua evoluzione, secondo me, è molto significativa, è da raccontare. Perché? Allora, innanzitutto facciamo riferimento al suo periodo con Leverkusen. 4 anni buoni, precisi, con 107 presenze, quindi alla fine, se parliamo di 4 anni, quante presenze sono all'anno? Fate voi i calcoli, 25 più o meno, e naturalmente parliamo di stagioni e mezzo, quindi è difficile fare il calcolo, però fate conto 25 presenze, con 13 gol e 7 assist. Un buon bottino, per carità, nulla di spaventoso, cioè un bottino da giocatore forte, buono, di una squadra che compete ad alti livelli. Però niente di De Bruyne, niente di Milinkovic-Savic, anche perché è un giocatore molto diverso e ne parleremo. Quest'anno, 23-24, 21 presenze, 5 gol e 2 assist. Attenzione, perché quest'anno ha aumentato anche il livello di minutaggio, cioè Quest'anno in Bundesliga è sempre titolare e l'unica partita che non ha giocato è stata la penultima del Leverkusen, quindi non quella con l'Augsburg, ma quella prima, perché era squalificato per somma di ammonizioni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Xabi Alonso lo mette sempre in campo quando conta, non nelle rotazioni, non sempre in campo, sempre titolare in Bundesliga. È un giocatore ritenuto insostituibile. Perché è insostituibile? E guardate che il numero di gol è già buono, cioè 5 gol in stagione, 3 gol in Bundesliga con 2 assist, non è roba da poco. Perché parliamo di un giocatore che gioca in un centrocampo a 2 e che ha una grandissima intensità con e senza palla, è duro nei contrasti, fa gol, perché è bravo negli inserimenti, è bravo ad accompagnare l'azione, ha anche un buon tiro da fuori, un buon tiro in porta, ma soprattutto, ed è quello che vi voglio dire, è un giocatore sobrio. Cioè, la sua evoluzione, il suo percorso l'ho portato ad essere un giocatore sobrio, perché è venuto a contatto con tante scuole calcistiche e tanti ambienti calcistici che lo hanno cambiato e lo hanno sgrezzato definitivamente. Innanzitutto, cosa può diventare Palacios? Adesso gioca due centrocampo, secondo me può diventare una buona mezzala box to box, un po' più libero, stile centrocampista ombra, quindi più incursore, più inserimenti, più gol potenzialmente e meno regista come sta facendo adesso, però l'essere regista lo aiuta perché lo rende un giocatore completo. Cioè parliamo di un ragazzo che è sbocciato nel River Plate, quindi nella più grande squadra del Sud America dell'epoca, in un contesto calcistico rodato, stellare per il livello e tutto quello che volete. Poi però da 4 anni gioca nel calcio tedesco, prettamente a 2 a centrocampo, quindi in un sistema diverso dove è meno libero, dove i centrocampisti hanno un ruolo un po' diverso, e soprattutto gioca allenato nell'ultimo anno e mezzo da Xabi Alonso, quindi da un professore del centrocampo, da un grandissimo allenatore al di là di quello che è stato prima di andare in panchina, e da uno che comunque fa giocare la sua squadra in maniera sobria, cioè da uno che è il simbolo della sobrietà. Sia lo era in campo, lo è fuori, un uomo elegante, un uomo tutto di un pezzo, però uno che poi alla fine riflette, questo suo modo ha riflettuto soprattutto negli anni, il suo modo di essere come in campo, come nel modo di giocare. E quindi Palacios è un giocatore che è sobrio, cioè non è un centrocampista che prende, si incazza, fa casini alla Argentina tipo De Paul, ecco, per intenderci. Cioè non è uno che perde le staffe, non è uno che fa un fallo in più del dovuto, è uno, ripeto, molto duro, molto un buon agonista, però è anche uno che con la palla ci sa fare, è uno che è leader silenzioso, è uno che ha un body language in campo positivo e ha tutte le caratteristiche del centrocampista argentino, quindi un buon inserimento, tanta corsa, tanta aggressività, però insomma in questi 4 anni di calcio tedesco si è quadrato anche a livello mentale, è diventato... lo dobbiamo anche alla crescita di età, cioè è arrivato da ventenne, da 21enne e adesso ne ha 25. Però allo stesso tempo siamo consapevoli che bisogna avere un certo tipo di attitudine per diventare così. E lui ha assorbito tutto in questi anni, ha assorbito la mentalità tedesca, mantenendo il suo spirito argentino e soprattutto ha imparato tantissimo da un grande allenatore come Xabi Alonso. Quindi adesso anche nel centrocampo 2 fa bene, fa molto molto bene, secondo me non è totalmente libero, cioè avrebbe bisogno di giocare veramente da mezzala. Per il calcio latino secondo me è uno di quei giocatori che potremmo vedere nei prossimi anni, cioè in questo Atletico Madrid secondo me sarebbe strepitoso, ma anche in tutte le squadre italiane, perché le caratteristiche sono quelle, perché lo spirito è quello, però è diventato giocatore totale, è diventato giocatore forte, è diventato giocatore vero grazie a Xabi Alonso, quindi centrocampista spagnolo sobrio, allenato da un volante puro, da un numero 5 puro, che lo abbia reso un giocatore bravo anche in fase di possesso, nella primissima impostazione, nella distribuzione del pallone. E poi è diventato questo giocatore qui anche per la scuola tedesca, quindi evidentemente l'ambiente Leverkusen, gli allenatori che ha avuto prima Xabi Alonso lo hanno reso quasi anglosassone sotto certi aspetti. E quindi abbiamo questo giocatore qui, sobrio. Sobrio è l'aggettivo secondo me giusto per descrivere Ezequiel Palacios, che vedremo se diventerà un uomo a mercato, vedremo quanto sarà protagonista in questo Leverkusen da qui alla fine del campionato, io dico una cosa al di là del mercato, cioè il Leverkusen si gioca il titolo, il Leverkusen si gioca la possibilità di vincere la Bundesliga e di fermare il dominio del Bayern Monaco nell'anno in cui Harry Kane meriterebbe forse il pallone d'oro per il rendimento, e quindi abbiamo già un profilo interessante da seguire nel medio periodo, ecco, nel medio termine. Ragazzi, come al solito non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast.